La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 35° episodio.
Oui.
Ladies and gentlemen,
oui. We are probably one of the last generations of Homo sapiens.
Dopo essersi laureato in architettura al Massachusetts Institute of Technology e iniziato qui l'insegnamento nel 1966, Nicholas Negroponte è uno degli artefici dell'Architecture Machine Group del MIT, uno dei primi centri di ricerca a studiare le interfacce uomo-macchina e pioniere nell'utilizzo dei computer, attivo dal 68 all'82. In continuità diretta con quell'esperienza, sempre al MIT, partecipa alla fondazione del Media Lab nel 1985 e rende noto al pubblico le sue tesi prima in una celebre conferenza TED nell'84 e poi in Essere Digitali nel 95. Il libro è suddiviso in tre parti: I bit sono bit, Interfaccia e Vita digitale, e prende avvio da una semplice constatazione.
Computing is not about computers anymore. It is about living.
Uno degli argomenti principali è la distinzione tra atomi e bit, alle soglie di un'epoca in cui sono questi ultimi ad avere il predominio in quasi tutti i campi, dall'informazione al lavoro, passando per l'economia. Analizzando i progressi nel campo delle applicazioni informatiche, propone una serie di predictions, ipotesi che, sebbene avveratesi solo in parte, nell'insieme hanno contribuito ad architettare la digitalizzazione della vita quotidiana. Il cosiddetto Negroponte Switch, ad esempio, ha anticipato la supremazia delle connessioni senza fili rispetto a quelle cablate. Inoltre, ha previsto il pagamento delle tariffe non più a minuti, ma a pacchetti, oltre alla possibilità di scegliere i contenuti, on demand. Google Street View, che permette di vedere strade in quasi tutto il mondo, non solo è stato anticipato concettualmente da Negroponte, ma materialmente, con un'applicazione multimediale realizzata dal suo gruppo nel 1978, per addestrare i militari americani a proteggere luoghi importanti, come ambasciate, aeroporti, senza esserci mai stati. Potevano percorrere strade, entrare virtualmente in edifici, lasciare segni e altro. Come gli altri cibernantropi, anche Negroponte auspicava una convergenza culturale tra tecnologia e scienze umane, tra arte e scienza. Questa
polarità percepita, ma artificiale,
sarà definitivamente eliminata grazie alla multimedialità, che in realtà significa predominio della macchina, e per lui internet è la materializzazione di questo processo inarrestabile. Non c'è modo di contenere la libertà di irradiazione dei bit, proprio come l'impero romano non poté arginare il cristianesimo. Riprendendo la celebre frase di Marshall McLuhan del 1964, Negroponte sostiene che nel mondo digitale
the medium is not the message.
Il medium non è il messaggio, ma la sua incarnazione. perché lo stesso messaggio può essere trasferito in molti modi differenti.
È come se fossimo capaci di fare un cappuccino liofilizzato congelato che, aggiungendogli acqua, diventa così buono, ricco e aromatico come quello fatto in un bar italiano.
Negroponte affronta il rapporto uomo-macchina sotto tutti i punti di vista, dai problemi di comunicazione e linguaggio a quelli del riconoscimento, ad esempio dei movimenti, passando dal disegno al computer, agli studi sul touchscreen, per arrivare ai cosiddetti digital butlers, maggiordomi elettronici che immaginava sia in presenza sia da remoto, personali o aziendali, che ci avrebbero alleggerito di molti compiti. Non solo robot, ma anche funzioni come la comunicazione tra oggetti e la domotica. Prevedeva etichette attive, badge intelligenti indossabili, lo smartwatch. Per superare i limiti della difficoltà di utilizzo e delle interfacce incomprensibili e poco intuitive, auspicava non solo schermi più grandi, migliore qualità sonora e interfacce grafiche, ma...
costruire computer che ti riconoscono, imparano di cosa hai bisogno, capiscono il tuo linguaggio verbale e non verbale.
One of the last generations of Homo sapiens. One of the last generations of Homo sapiens.
In this rather long sort of marathon presentation, I've tried to break it up into three parts. The first being a whole lot of examples on how it can be a little bit more pleasurable to deal with a computer and really address the qualities of the human interface. And these will be some simple design qualities, and they will also be some qualities of, if you will, the intelligence of interaction. Then the second part, it will really just be examples of new technologies, new media, falling very much into that mold. Again, I will go through them as fast as possible. And then the last one will be some examples I've been able to collect, which I think, illustrate this, at least as best I can, in the world of entertainment.
Ladies and gentlemen, welcome.
Manifesto degli scimpanzé del futuro. Pièce main d'œuvre, Grenoble 2017.
L'inumanesimo postmoderno.
Seconda parte.
ibridazione come rifiuto dell'altro.
La dissoluzione dell'individuo apre la strada a tutte le ibridazioni. Il doppio etimo del termine ibrido offre utili ragguagli. Il latino ibrida designa la prole generata da un cinghiale e da una scrofa, cioè un organismo derivante dall'incrocio di due varietà, specie o generi differenti. Il greco ibris, dismisura, aggiunge la dimensione violenta associata alla trasgressione dei limiti. E quest'ultima, infatti, la vera meta agognata da decostruttori e transumanisti. La creatura postmoderna non conosce limiti né al proprio involucro corporeo né ai suoi desideri di onnipotenza, che nessuna realtà può ostacolare, poiché il reale non esiste. L'interiorità è la profondità di ciò che esiste, del reale. Dunque sono presupposti derivanti da un mito. Qualunque limite, o ciò che si presenta come tale, è un'impostura, un'approssimazione grossolana, l'espressione di un codice o legge o di una captazione immaginaria. Non esiste un confine in cui termina il mio corpo e comincia ciò che non sarei più io, assicura il deleuziano Dominique Quesada, poiché la scienza, analizzando e sintetizzando sequenze di realtà sempre più ampie, crea, proprio in questo modo, un continuum intimo tra tutti gli elementi dell'essere. In conformità al pensiero cibernetico, questa abolizione del reale e della distinzione vivente-non vivente non è affatto la decostruzione di un mito, ma il risultato della convergenza tecnologica che ibrida corpi e silicio, mondo sociale e tecnotopo. È evidente come la filosofia postmoderna sia innanzitutto la legittimazione di un fatto compiuto e di un rovesciamento. Noi non distruggiamo il mondo, siete voi ad averlo sognato, questo mondo. Noi non distruggiamo l'umano, il fatto è che l'umano non esiste. L'inseparazione, come per molti filosofi postmoderni, è l'orizzonte difeso dall'antropologo e filosofo Bruno Latour, anche lui militante per l'abolizione dei limiti. Inseparazione tra umani e non umani, tra uomo e natura, tra uomo e soggetti tecnologici. Secondo Latour, l'interconnessione regna e giustifica tanto la fabbricazione di mostri tecnologici che bisogna imparare ad amare, quanto la negazione della natura come reale dato, distinto dal mondo degli uomini e degno di essere difeso in quanto tale. L'obiettivo di Latour sono gli obiettori di crescita e le critiche alle tecnologie. D'altronde si è unito come Senior Fellow al Breakthrough Institute, un'istituzione americana promotrice di un eco-modernismo che si appropria delle tecnologie avanzate, comprese quelle tabù come l'ingegneria nucleare e gli organismi geneticamente modificati, in quanto necessarie a ridurre l'impronta ecologica del genere umano. Insomma, il progetto di pianeta macchina degli inumani, nella sua versione Tecno Gaia.
nulla di sorprendente. La Tour, al fianco di Michel Callon e altri sociologi dell'innovazione, è un teorico dell'accettabilità delle tecnoscienze. Per quel che riguarda noi, ci fustiga per il nostro scientismo allucinante al di fuori del politico, cosa che lascia perplessi circa il suo metodo sociologico, ma nessun dubbio sulla sua postura tecnocratica. Un tempo legato alla École des Mines, oggi a Science Po, Latour diffonde nei luoghi di formazione della classe dirigente l'ideologia postmoderna dell'ibridazione. Ed è così che, a partire dai cenacoli universitari fino alla sinistra estremista, si diffonde l'urgenza di sopprimere le distinzioni uomo-donna, natura-artificio, biologico-sociale, pubblico-privato, umano-non-umano, interiore-esteriore. Tutti dei binarismi accusati come il diavolo, dal latino diabolos, che disunisce, di scindere il reale in categorie arbitrarie e oppressive che bisogna decostruire in modo da lasciare spazio a dei continuum e all'indistinzione. In termini di categorie oppressive, questi binarismi esprimono in primo luogo l'alterità, la possibilità dell'incontro e la contraddizione, della dialettica, se si preferisce. Insegnano che mai nulla è univoco e che per sentire in sé il maschile e il femminile bisogna che le due cose siano distinte. Per passare da una parte all'altra bisogna ancora attraversare una frontiera. Socchiudere è eccitante, è possibile, solamente se apertura e chiusura corrispondono. Per sentirsi un umano, un essere fatto di natura e cultura, un animale politico, bisogna che queste due cose esistano. Queste dualità permettono la tensione creatrice tra opposti, flussi elettrici tra poli positivi e negativi. E dunque la storia, al contrario di un mondo indifferenziato, dove cambiare posto non significa niente. E ricordano a chi vi è ancora sensibile il ritmo del mondo vivente. Tempi forti, tempi deboli, tempi yang e tempi yin, un equinozio, un solstizio, un giorno, una notte, flusso e riflusso, ispirazione, espirazione. Il movimento, la vita. Perfino gli aspiranti post-umani distinguono un vivo da un morto. E pare che al momento di scegliere un partner, numerosi decostruzionisti sanno riconoscere un uomo e una donna. Ma ci possono essere delle sorprese. Aggiungiamo un dettaglio. Per fare una prole ibrida, bisogna partire da due varietà distinte e dunque delimitate. La natura esiste, i limiti esistono. Se questi fossero una costruzione,
come pretendono i postmoderni, la loro cancellazione ne sarebbe un'altra, altrettanto discutibile. Questa cancellazione, secondo noi, è la negazione dell'altro. Rende il mondo tanto inintellegibile quanto ininteressante, distruggendo l'interiorità, la differenza e la dialettica, popolandolo di una moltitudine di entità mobili che l'assenza di tratti salienti rende uniforme. In aggiunta, atomizzando il corpo sociale, la società ibrida distrugge il campo politico, senza tuttavia sopprimere il binarismo del rapporto di forze tra il potere e il senza potere. Essere tutto allo stesso tempo, che equivale a niente, di modo che nessuno si creda superiore o diverso, mentre prosperano i padroni proprietari dei mezzi, della macchina. La lotta per l'emancipazione sociale si tramuta in rivendicazione identitaria individuale e in alienazione alla tecnologia. Lo testimonia la figura pseudo-sovversiva del cyborg, l'ibrido ottimale, propugnata dal manifesto cyborg della cyber-femminista Donna Haraway. Questo testo, pubblicato nel 1985 e la cui traduzione francese nel 2007 è stata accolta calorosamente da Bruno Latour, è un'esecuzione sommaria dell'io occidentale, vale a dire bianco, razzista, eteronormato, maschio, in breve, dominante, e del vecchio umanesimo che infesta un femminismo non ancora decostruito abbastanza. Haraway ha scelto il divenire cyborg per eliminare la differenza sessuale. Il cyborg è un sé supremo, finalmente libero da ogni forma di dipendenza. Il cyborg è un sé supremo, finalmente libero da ogni forma di dipendenza. Un uomo nello spazio, ovvero è una sorta di sé postmoderno collettivo e personale, disassemblato e riassemblato. È il sé che le femministe devono elaborare. Sopprimere qualunque dipendenza, tranne la dipendenza tecnologica, significa uscire dall'umanità, specie interdipendente, per dedicarsi integralmente a una volontà vuota, senza legami, nello spazio. Questo programma ci è noto, è quello dei transumanisti. Lo si sente risuonare in queste parole del filosofo Derrida deleuziano Jean-Claude Martin. È difficile dunque dire che cos'è un uomo, dove passa la frontiera con l'inumano, poiché la nostra realtà non è né biologica né zoologica, né debitrice di alcun programma che si presume naturale. Allora, tra il corpo vivente e la macchina protetica, la differenza sfuma e alleanze inedite potranno popolare gli universi della carne e del metallo. Eradicare i binarismi per affidarsi al codice informatico binario 0-1, questa è una delle più grossolane contraddizioni dei postmoderni. Manifesto degli scimpanzé del futuro.
Golden ribbon, a sickly golden trickle, a golden sticky trickle. You can hear the bones coming, you can hear the bones coming, and the car reverse is over. The body in the basin, in the shallow seaplane basin. Allora, mi chiamo Silvio Varrello, detto il Pecetto, sul romanzo di Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita. Io abito ancora nel quartiere, venni qui con la famiglia nel 1948 e chiaramente, come tutti gli altri, ho conosciuto Pierpaolo, che venne ad abitare a via Fontagliano 86 nel 54. Però lui, quando venne a Roma nel 50, già cominciava a frequentare il quartiere, perché all'epoca i quartieri popolari e dopoguerra erano difficili, non era facile entrare. E infatti, a testimonianza, se tu prendevi un taxi che veniva a trovare un amico, parente, eccetera, non entrava il tassista, ti lasciava a Ponte Bianca, anche non ero qua, cioè, perché c'erano paura, quindi... Praticamente Pasolini era uno di noi, faceva le stesse cose che facevamo noi, anche perché lui ci studiava, stava scrivendo Ragazzi di vita, che poi fu pubblicato da Gazzanti sì nel 55, capito? Anzi, all'uscita del romanzo e i grandi qui si erano offesi, avevano organizzato addirittura una storiaccia punitiva, se non che poi qualcuno ragionava, dice ma che sei scemo, ma come invece di ringraziarlo che mette in evidenza i problemi nostri del quartiere del quartiere. Poi è tutto rientrato, ma lui per una settimana non era più venuto. Scriveva pure davanti a noi, si prendeva appunti, lo sappiamo tutti, appassionato di calcio, incredibile per quale. Qui il punto di riferimento del quartiere era il campetto della Blu. Penso che all'epoca non c'era la farmacia, non c'erano i mezzi, non c'è stata niente, la posta non esisteva, dove andare o a Monte Verde Vecchio o a Monte Verde Nuovo. E sopra c'era, era un tutt'uno, sopra c'era il Monte Sfreddone, con animali, mucche, capri, pecore, e sotto c'era la grossa scarpata che ha più tutto di lui.
Le transhumanisme, c'est comme un humanisme, mais en mieux. C'est une idée qu'on adopte quand tout est salopé. Les oiseaux réduits à deux ou trois espèces, ne restent que les pigeons qui chient sur des statues et qu'engraissent à tout bras les touristes ingénus. Le transhumanisme, c'est comme un humanisme, mais en mieux. Les migrants, les OS, les Maliens, les Portos, on n'aura plus besoin de les voir chez nous, plus besoin de leurs bras, plus besoin de leurs mains. Des machines nous seront, des machins fiables et vérifiés par d'autres transhumains. L'humanisme, c'est un truc de vieux, sédentaires appliqués à fumer leur jardin. Le trans, c'est beaucoup mieux. On a tout salopé. Faut aller voir ailleurs, même si la route est longue et que l'apesanteur amène un peu d'ennui. Mars, la planète rose, rose comme un bubblegum. On la fera péter, on la fera péter sitôt qu'on sera dessus. Mais l'ailleurs a aussi sa version domestique. Rendez-vous chez le docteur. Transhumain diplômé, prix Nobel à Oslo, qui vous proposera une oreille, un zizi, et si ça manque un peu, 120 grammes de cerveau, garantie 200 ans. on sera transhumain jusqu'au concubinage. Une ou deux paires de seins offertes à votre épouse pour la Saint-Valentin. Une paire pour le soir, une pour le matin. Et puis, sur catalogue, seulement pour les plus riches. Les yeux bleus de Morgan ou les fesses à Bardot que l'on s'injectera en délicieux implants. Et on changera de peau en évitant le noir grâce aux petites gélules que l'on prendra le soir avant de se coucher pour devenir Einstein tout seul sans s'en douter. Transhumanisme, et c'est quand on n'a plus ses jambes à prendre à son cou, quand on n'a plus le cœur de mourir à son goût. Croyant narguer la mort, cette opéra moderne est tout à fait de mode. La voilà en mouvement, la voilà qui travaille. Elle injurie la vie et trouble celui qui, lors de vos funérailles, vient pleurer tout son soûl et boire encore pour mieux parler de vous.
Una visione mi ha visitato quando il sole scendeva nelle ombre. Io giacevo morente e nella mia morte ho visto il paradiso dei preti dagli abiti bianchi. Sì, è davvero come loro lo descrivono, ma là c'erano anche figli miei, tutti gli indiani che hanno vagato sulla terra. Tutti i vostri amati antenati e i miei, e ancora i giovani che sono stati presi dalle malattie dei bianchi. Non dovete piangere per loro. Vogliono che voi sappiate che loro sono allegri. Sì. E voi? Non dovreste affliggervi per voi stessi. Perché ecco che cosa gli abiti bianchi non vi hanno voluto dire. L'uomo bianco, figli miei, molto presto non ci sarà più.
Infatti, a proposito di vaccini, campagne vaccinali, insomma, si legge che al momento non si parla di una campagna vaccinale globale per il vaiolo delle scimmie. Secondo te questa cosa potrebbe cambiare? Cioè, il vaccino del vaiolo già protegge in qualche modo?
Ovvero la pandemia che in questi giorni inizia, insomma, a compiere un anno di outbreak, di fuoriuscita, di esistenza su scala planetaria. Esattamente più o meno un anno fa iniziavano a uscire i dati, quelli ufficiali perlomeno, dell'emergenza di questa pandemia da Covid-19 dalla Cina, e nel giro di un mese o poco più anche nel continente europeo sulla scala italiana. Lo facciamo con il contributo, o meglio con l'intervista, con un medico.
Siamo in collegamento con il nostro virologo di fiducia. Virologo di fiducia.
Non solo ricercatore in scienza medica, e si è occupato soprattutto da anni del rapporto tra devastazione ambientale, peggioramento delle condizioni di vita e fuoriuscita di malattie e pandemie.
Fuoriuscita di malattie e pandemie.
Pandemie.
Ma che cazzo stai a dire?
Felici di averlo qua ai nostri microfoni, perché è una posizione abbastanza, a mio giudizio, equilibrata tra, diciamo così, cantori delle magnifiche sorti progressive della scienza e della tecnologia per la risoluzione dei nostri mali e, diciamo così, afflati che stanno tra il negazionismo e l'esorcizzazione di quello che è stato questo morbo e questa pandemia a livello fattuale, soprattutto sulle nostre latitudini.
Perché in effetti è importante fare un attimo il quadro della situazione in funzione di quello che erano stati per anni gli allarmi pandemici e la assoluta consapevolezza da parte di tutti gli scienziati del mondo che si occupano di virus e di allarmi pandemici, ma anche delle grandi istituzioni, che una pandemia era praticamente imminente.
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Alla fine di febbraio di questo 2020 maledetto, in Italia vengono finalmente, devo dire, trovati i primi due cluster, uno in Veneto e uno in Lombardia, voi a Codogno, e parte il dramma. L'Italia è stato il primo paese occidentale, purtroppo, a essere colpito e, come tutti i paesi occidentali, ormai lo possiamo dire, non si è fatto trovare minimamente preparato.
Che sintomi ha questa malattia, come si diffonde e anche che tipo di pericolosità, visto che abbiamo ancora dei bias da Covid.
Bias, da
e secondo te il fatto che ora ci siano appunto nuove trasmissioni ha qualcosa a che vedere con appunto i cambiamenti che sia climatici, sociali, insomma, di questi ultimi periodi oppure no?
Non sarà mica una cosa tanto grave, sarà un po' di influenza.
Influenza. Quest'anno l'influenza è terribile, è letale. I morti così.
Ladies and gentlemen, welcome. L'uscita di malattie e pandemie, afflati che stanno tra il negazionismo e l'esorcizzazione.
Sai che ti dico? Sì. Sai che ti dico? Sì.
Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo. No vaccine. I ain't taking no vaccine. I ain't taking no vaccine. I ain't taking no vaccine. Yeah. I ain't wearing no mask. I wasn't born in no cage. I ain't wearing no mask. You can't make me afraid. Wanna lock us down? Yeah, they wanna treat us like slaves. Lord protect me from my soul. Yeah. No mask for you. You know they hit me with corona. Bury me a patriot. Put that on my mama. I beat COVID. God knows I serve a purpose. Obama made us hate each other. Americans is nervous. They don't really love you. Wanna drug you. Vaccines tested for less than a year. Put it in your body and then you disappear. Steady on that front line, soldiers dying every day. They just wanna make excuses, they don't wanna keep you safe. They just want your DNA, risk your life to duplicate. Welcome to America, welcome to Joe Biden's hell. Lock you up and put you in that cell for a long time. If you don't put that little needle in your bloodline. I done seen it all, I done seen the fake. Born in America, this the game they play. Gang, 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 no vaccine. Hey, yeah, I ain't taking no vaccine. Yeah, I ain't taking no vaccine. I ain't taking no vaccine. Yeah. Hey, gang, gang. I ain't wearing no mask. I wasn't born in no cage.
make me afraid. Il vaccino del vaiolo già protegge in qualche modo.
Ma voi non dovete odiare l'uomo bianco. Questo non farà che ritardare la sua fine. Ma se invece voi tutti farete la danza che io vi insegnerò, tutti gli antenati torneranno. E il bisonte comparirà di nuovo. E allora tutti quanti vivrete. Per sempre. Per sempre nella libertà che una volta conoscemmo noi indiani.
Humanity is on the brink of a momentous leap forward in evolution. If we are wise and strong, we can, and should, make that leap. This evolutionary transformation takes advantage of rapidly improving technology. Technology that arises from positive virtuous cycles and unprecedented interdisciplinary convergence. This technology will grant us awesome powers. The power to capture ample energy from the sun, the atom, and beyond. The power to synthesize new materials, to rejuvenate our environment and fuel our societies. The power to realize an unparalleled abundance of health, security, vigor, vitality, creativity, knowledge, and experience. The power to consciously, thoughtfully, proactively remake humanity. Through imminently available technology, our lives can be radically enhanced, expanded, and extended. We can be the generation that banishes disease, destitution, decay, and death. Our societies can become marvels of autonomy and inclusion, featuring splendid variety and harmony. We can move far beyond the earth, spreading ever higher consciousness in both inner and outer space. We can transcend our original biological nature and become, as if, divine. We'll be as far ahead of current human capabilities as current humans exceed the prowess of our ape forebears. Technology is a two-edged sword. Alongside the potential for transcendent improvement lies the potential for existential destruction. We face fearsome perils of environmental catastrophe, unstoppable new plagues and pathogens, rampant unemployment and alienation, the collapse of world financial markets, pervasive systems of unresponsive computers and moronically intelligent robots that act in frustration to human desires, horrific new weaponry that could easily fall into the wrong hands and precipitate Armageddon, and intensive mechanisms for draconian surveillance and thought control. Continuing the status quo is not an option. Any quest for sustainability of current lifestyles is a delusion. We cannot stay still, and we cannot retreat. The only way to survive is radical enhancement, moving from humanity to humanity plus. We'll need great wisdom and strength to successfully steer the acceleration of converging technology for a positive rather than a negative outcome. We'll need to take full advantage of the best of current humanity to successfully make the leap to humanity plus. Grand battles of ideas lie ahead. In all these grand battles, smart technology can be our powerful ally. Technology that can unlock and enhance our human capacities for insight, innovation, compassion, kindness, and solidarity. We need to transcend worldviews that insist on viewing humans as inherently diminished, incapable, flawed, and mortal. We'll need to help individuals and societies rise above cognitive biases and ingrained mistakes in reasoning. And we'll need to accelerate a reformation of the political and economic environment so that the outcomes that are rationally best are pursued instead of those which are expedient and profitable for the people and corporations who currently possess the most power and influence. More and more people come to appreciate the attractiveness and the credibility of the Humanity Plus future, they'll collectively commit more of their energy, skills, and resources in support of realizing that future. But the outcome is still far from clear. Time is short, risks are high, and there is much to do. We need to open minds, raise awareness, transform the public mood, overturn prejudices, establish rights, build alliances, resist oversimplification, avoid the temptations of snake oil purveyors, dispel distractions, weigh up the best advice available, take hard decisions, and accelerate specific research and development. If we can navigate these slippery paths, with wisdom and strength, we will indeed witness the profound, glorious emergence of Humanity Plus. What you've just been listening to is a Transhumanist Manifesto by David Wood that was originally written on my blog, dw2blog.com. For more information about some contemporary transhumanist initiatives, see londonfuturist.com.
www.lanavedeifolli.noblogs.org
Gli unici ordini che possono salvare
questa nave, per sta 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 nave.